Si queremos superar este desafío, pues tenemos que ir todos a una, en España y en Europa, defendiendo lo que es nuestro, como lo que somos, un gran país en un gran continente.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Forse è l'unico vero leader progressista in Europa. Di sicuro è l'unico che si sia schierato apertamente contro Israele e che abbia osato dire di no a Donald Trump. Pedro Sanchez, premier spagnolo, si sta ergendo a protagonista sulla scena internazionale, ma in casa la situazione è ben diversa. Il suo partito, quello socialista, arranca, scosso da scandali di corruzione, e la situazione personale non è migliore, con le indagini a carico di sua moglie e di suo fratello. Fino a quando riuscirà a tenere sotto controllo la situazione e questo suo attivismo verso l'esterno non serve forse a coprire le magagne interne? Alla figura di Pedro Sanchez dedichiamo questo episodio del Mondo Là Fuori. E questa settimana abbiamo con noi una new entry, Giulia Danieli, nostra collaboratrice da Madrid. Ciao Giulia, ben arrivata.
Buongiorno a tutti.
Allora, da quanto tempo vivi e lavori in Spagna?
Poco più di 3 anni, ma ho vissuto qui in Spagna dal 2000 al 2006 e devo dire che era decisamente una Spagna molto diversa da quella attuale.
In questi anni hai mai avuto l'occasione di incontrare Pedro Sanchez?
Personalmente no, ma ovviamente lo seguo con grande attenzione e direi che ha due caratteristiche che mi colpiscono molto. Prima di tutto grandi doti comunicative e poi anche molta resilienza, perché sta passando un periodo parecchio difficile, ma al quale sta reagendo con grande energia e determinazione. Un'ultima cosa su di lui: a volte ha adottato delle strategie piuttosto curiose e sorprendenti. Per esempio, quando in occasione della formazione dell'ultimo governo è riuscito ad ottenere, perché se no i numeri non c'erano, è riuscito ad ottenere l'appoggio dei 2 partiti indipendentisti, sia il catalano che anche quello basco, e questo ha suscitato molta sorpresa.
Io ho scelto di occuparmi di lui questa settimana anche perché in un contesto internazionale in cui in generale i politici si esprimono con molta prudenza, lui non si è trattenuto.
Un'alleanza si basa in ¿qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes? Esa es la posición que ha tenido.
Iniziamo ad esempio con il fatto che è stato l'unico a opporsi apertamente a Donald Trump, in particolare alle richieste che Trump ha fatto per l'aumento dei contributi dei paesi europei alle finanze della NATO. Perché l'ha fatto?
Principalmente per 2 motivi. Perché Sanchez è un progressista e chiaramente predilige il welfare del suo paese, e quindi questo innalzamento voluto da Trump avrebbe sottratto i finanziamenti allo Stato sociale, le pensioni, l'istruzione, la sanità.
España tendría que destinar de aquí al año 2035 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones?
Il secondo motivo è che all'interno della coalizione Sanchez ha dei partiti che sono ancora più a sinistra e all'interno dei quali a loro volta ci sono molti pacifisti, e Sanchez era consapevole che non avrebbe ottenuto l'appoggio per portare avanti questa misura e quindi ha ritenuto di negare questa richiesta.
Dunque lui si è opposto in questo caso, ma ci sono stati altri motivi di scontro con Trump, e soprattutto che toni hanno utilizzato l'uno verso l'altro?
È chiaro che le posizioni sono piuttosto inconciliabili, perché questi 2 uomini politici sono molto differenti.
Spain is the only country out of all other countries that refuses to pay and you know, so they want a little bit of a free ride, but they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen.
Sanchez è un socialdemocratico, Trump è comunque un nazionalista conservatore e quindi anche i toni della loro comunicazione riflettono queste differenze. Trump è populista, è divisivo. Sanchez invece è anche un progressista multilateralista, cioè lui vorrebbe aprire al dialogo anche con altri paesi, i paesi della BRICS. Ha fatto parecchi viaggi in Cina ultimamente, quindi diciamo che Sanchez è aperto al dialogo, Trump no.
Anche sulla guerra a Gaza, sul conflitto in Medio Oriente, Sanchez si è profilato in che termini? Ricordaceli.
Ma allora, Sanchez, pur condannando fermamente Hamas, è stato uno dei primi politici della UE a voler riconoscere lo Stato di Palestina. Poi comunque ha sempre criticato fermamente il massacro in atto.
Pero con la misma determinación que hemos exigido a Hamas esta liberación y la condena a esos atentados terroristas, tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya, basta ya.
Ma non si è limitato solo, diciamo, a delle critiche, ma ha anche portato avanti delle azioni molto importanti. Per esempio, ha imposto un embargo sulla vendita delle armi a Israele, ha invocato anche un'inchiesta sui crimini di guerra perpetrati dall'esercito israeliano. Poi, comunque, ha anche aumentato i finanziamenti ai Gazawi per gli aiuti umanitari.
E questo ha provocato uno scontro diretto con Israele e con Netanyahu.
C'è stata tensione, ma è una tensione che oramai si sta portando avanti da almeno un anno. I rapporti sono molto conflittuali. Netanyahu recentemente ha impedito l'ingresso a due ministre del governo Sanchez. Però a sua volta Sanchez ha chiesto alla FIFA il boicottaggio di squadre israeliane alle competizioni sportive internazionali. È molto calda la situazione, sì.
Senti, veniamo allora alla situazione interna in Spagna in questo momento, anche perché lui, abbiamo detto all'inizio, ha diverse beghe da affrontare. Partiamo dal fatto che ha una moglie, si chiama Begoña Gómez, una moglie, dai, definiamola un po' ingombrante, perché è indagata. Di cosa si tratta, in cosa è coinvolta Begoña Gómez?
Allora, diciamo che innanzitutto l'inchiesta era partita in base a una denuncia di un sindacato di estrema destra che si chiama Manos Limpias, Mani Pulite, e che ha fatto sì che adesso lei sia indagata per tre presunti reati. Uno è il traffico di influenze, l'altro è corruzione negli affari e il terzo è malversazione negli affari pubblici.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se
succede? Begoña Gómez è stata rettore di un'università qui a Madrid. Si occupa di marketing e pare che abbia utilizzato i servizi di una dipendente della Moncloa, la sede del governo, per servizi suoi, e questa cosa effettivamente ha fatto sì che l'istruttoria poi andasse avanti e l'ipotesi è che probabilmente si andrà a processo perché pochi giorni fa il giudice ha richiesto rinvio a giudizio.
E quindi anche suo marito chiaramente è indirettamente nel mirino, insomma, delle critiche.
È molto direttamente nel mirino, direi.
Non tanto indirettamente, quindi. E poi anche un altro parente di Sanchez ha un problema, il fratello David. Ha una questione aperta con la giustizia pure lui.
anche lui curiosamente è stato indagato per gli stessi reati della moglie di Sanchez, e David Sanchez andrà a processo nei primi mesi del 2026. Sì.
A queste si aggiungono le magagne interne al suo partito. Il PSOE, l'hai citato prima, il Partito Socialista, magagne che, se mi permetti, toccano un po' un vecchio male della politica spagnola, no? La corruzione. Quali sono i casi che riguardano il suo partito?
Beh, in questo momento il caso più recente è il caso Cerdán, che riguarda, possiamo definirlo tranquillamente, il braccio destro di Pedro Sanchez, perché oltre ad essere uno strettissimo collaboratore, Cerdán era anche l'organizzatore proprio del partito del PSOE, era capo della segreteria organizzativa, e questa imputazione riguarda delle tangenti su delle forniture durante il Covid di mascherine. Sono quindi tangenti per appalti pubblici, l'imputazione è parecchio grave. Sanchez ha chiesto le immediate dimissioni di Cerdán e anche di altri collaboratori. Non ha mai nascosto che la corruzione esiste, riferendomi a quello che hai detto tu di un male spagnolo che è la corruzione. Bisogna però essere obiettivi. Negli anni i casi di corruzione sono più numerosi nell'ambito del Partito Popular rispetto al PSOE.
Certo, ce li ricordiamo gli anni dalla grande repulisti all'interno del PP. Però alla luce di tutte queste storie che ci hai raccontato, Sanchez è davvero sotto pressione? Rischia a breve di dover lasciare la guida del paese, a tuo avviso?
Ma io oggettivamente per adesso direi di no.
Porque la corrupción no puede tener cabida en ningún lado del tablero, pero mucho menos entre progresistas. No solo porque es ilegal, sino porque es radicalmente incompatible con los valores que defendemos.
Aparte Podemos, che è nella sua coalizione, direi che continua ad avere il fermo appoggio di tutti i partiti al suo interno. Per adesso sta reggendo, anche perché l'economia spagnola sta reggendo, e questo, diciamo che per le persone comuni e non gli addetti ai lavori, il fatto di avere poco deficit pubblico, di aver avuto per esempio il salario minimo, che è una legge molto importante, sì, che aiuta le persone ad avere uno stipendio dignitoso, direi che no, per adesso dovrebbe farcela tenere botta.
Anche a livello di opinione pubblica?
C'è da dire che oggettivamente la Spagna è piuttosto divisa. L'opinione pubblica sta criticando quella che è la politica attuale di Sanchez più a livello internazionale che non a livello interno.
Appunto, hai accennato al fatto che è un paese polarizzato, no? Cresce tanto Vox, il partito di estrema destra, c'è una forte divisione interna, un po' come succede in tanti altri paesi europei.
Diciamo che la Spagna, proprio per la sua stessa storia, è un paese da sempre diviso, i monarchici contro i repubblicani, abbiamo avuto una guerra civile sanguinosissima, abbiamo avuto una dittatura che è durata più di 40 anni,
certo,
e poi c'è stato il periodo della transizione dalla dittatura alla costituzione della Repubblica. Sono stati anni molto pesanti. Ci sono stati anche gli indipendentisti, soprattutto dell'ETA. Quindi io direi che la caratteristica, sì, della Spagna è questa grande divisione. Anche in questo momento storico è parecchio divisa. Se dovessimo votare domani, la coalizione di Sumar, Podemos e PSOE arriverebbe al 37%. Ma se ci mettiamo invece il PP insieme a Vox, la loro percentuale arriverebbe al 48%, e quindi c'è molta polarizzazione, ma una possibilità piuttosto concreta che la destra possa vincere.
Uno dei motivi per cui io ti ho coinvolto, appunto, ho voluto parlare di Sanchez è perché io, alla luce di tutte queste difficoltà, mi sono detta: ma questo suo profilarsi a livello internazionale è anche un modo per sviare un po' l'attenzione dalle beghe interne?
Beh, è una lettura che si potrebbe condividere. Sicuramente questa cosa lo sta logorando, ma i suoi detrattori, lui continua a rispondere: adesso io sto facendo un repulisti all'interno del mio partito, combatterò con misure ancora più stringenti e severe la corruzione, ma ora ci sono dei temi molto più importanti, che sono appunto temi internazionali, sono la pace, la sicurezza, i dazi, concentriamoci sull'economia, eccetera. Quindi no.
Nuestras democracias están siendo atacadas y no solo lo hacen desde fuera.
Tu lo dicevi all'inizio, no? Lo accennavamo già all'inizio, Pedro Sánchez ha un carisma innegabile, ha un po' sempre poi quell'aurea di giovane di successo, di enfant prodigio, anche se bisogna dire che ha 53 anni, quindi è un po' che è sulla scena politica. Io lo definirei un vero e proprio animale politico, appunto, sei d'accordo?
Beh sì, direi proprio di sì, è un gran animale politico perché ha una presenza che sicuramente lo aiuta, inutile negarlo, parla diverse lingue, parla un ottimo inglese, ha comunque un physique du rôle e anche una postura anche nei confronti degli avversari politici durante i dibattiti. Comunque, a proposito di animale politico, è curioso invece che i suoi oppositori lo chiamino lupo, perché dietro questa aura di
gentiluomo,
diciamo, sì, di gentiluomo, in realtà dentro è molto tosto, è molto duro.
Se queremos superar este desafío, pues tenemos que ir todos a una. In Spagna e in Europa.
Per finire, Giulia, proprio pochi giorni fa ha annunciato che vuole ricandidarsi alla guida del paese. Le elezioni a scadenza sono nel 2027, sarebbero le sue sesta elezioni. Non ti chiedo se potrebbe vincere perché manca troppo tempo, non abbiamo la sfera di cristallo, però quello che vorrei sapere da te è se tu ritieni che possa arrivare ancora da protagonista a questa scadenza del 2027.
Ma guarda, a proposito di protagonismo e di riuscire a reggere la scena internazionale ancora per 2 anni, c'è da dire che ha fatto piuttosto scalpore il tweet che Sanchez ha inviato poco dopo la proposta di pace di Trump, d'accordo con Netanyahu. E tornando al discorso iniziale, stupendo di nuovo un po' tutti, è come una sorta di piccolo colpo di scena, perché lui, nonostante appunto i rapporti piuttosto tumultuosi con l'amministrazione Trump, in questo tweet invece approva totalmente questa proposta di pace. Al di là dei temi che già conosciamo, temi economici, perché comunque in questo momento la Spagna è uno dei paesi europei che cresce di più, è il quarto nell'eurozona, e quindi sul fronte interno lui si sente piuttosto forte e ancora protagonista. Diciamo che anche con questi, chiamiamoli, piccoli colpi di scena e comunque questo suo interventismo nei riguardi dello scenario internazionale, rispondendo alla domanda se sarà ancora protagonista, direi di sì. A meno di colpi di scena, potrebbe farcela a reggere ancora per 2 anni, sì, direi di sì.
Pedro Sánchez, l'ultimo progressista d'Europa, insomma il premier spagnolo e la Spagna, protagoniste di questa puntata del Mondo là fuori in cui abbiamo ospitato Giulia Danieli. Puntata realizzata da Alessia Fontana, post-prodotta da Daniele Sola. Se poi vuoi entrare in contatto con noi, puoi scriverci una mail a ilmondolafuori@rsi.ch. Continua anche ad ascoltarci, però, e se sei un amante dei podcast, ti segnalo un altro prodotto RSI, si intitola La rivoluzione di Casvegno e ti parla dei 150 anni di psichiatria in Ticino. Da Veronica Lippi, un caro saluto. Il mondo là fuori.